qui, ben ritrovati. Maracanà con Eleonora Marini e Andrea Mollas. Siamo
qui
alla metà oggi del nostro
percorso. Li ha salutati il buon Rumello. Si è affacciato,
sì,
dalla sede.
Abbiamo visto le immagini.
Ha cominciato a salutare tutti. La calca, che adesso
tantissimi,
sta aspettando che esca il giocatore, che se uscirà, perché stiamo vedendo che praticamente hanno intasato l'ingresso praticamente.
Sì.
Detto ciò, invece continuiamo a parlare un po' di mercato.
Sì, perché
c'è
ancora un'altra notizia.
Il Monza è letteralmente scatenato. Non solo Andrea Carboni, infatti ci stanno anche assottigliando le ultime differenze, sono gli ultimi dettagli per l'acquisto dall'Hellas Verona di Nicolò Casale dopo l'offerta da 10 milioni di euro presentata nell'ultimo fine settimana. Sono state programmate per domani le visite del centrale classe 98, che in quest'ora sta definendo gli ultimi dettagli dell'accordo. Se tutto filerà liscio, domani Casale si presenterà a Milano per le visite mediche e la successiva firma sul contratto che lo legherà al club brianzolo, per buona pace di Lazio e Napoli, che hanno provato già da prima a prendere il giocatore, non riuscendo però a sferrare il colpo decisivo. Con dunque Casale pronto ad andare dalle parti di Gagliani e Berlusconi.
Allora, molto bene, ci stanno ascoltando i prossimi ospiti, quindi direi di andarli subito a salutare, a cominciare da Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
E poi è con noi Giampaolo Gherarducci, Mediaset. Ciao Giampaolo,
ciao.
Come stai?
Bene, voi spero anche.
Bene, sì,
giusto
caldo,
un po' di caldo
dalle parti di Roma, però tutto bene. E poi proprio da Roma, Francesco Certo, Radio Dimensione Suono.
Ciao Francesco, capirà la nostra sofferenza,
esatto,
anche lui.
Potrà condividere con noi. Esatto.
Molto, la capisco molto bene, buon pomeriggio a tutti.
Allora, io parto da Giampaolo, perché a proposito di situazioni non calde, proprio direi caldissime, anche un po' incomprensibili, c'è questo ritardo ancora sulle firme, oggi forse la giornata buona per i rinnovi di Maldini e Massara. Giampaolo, che succede? Perché il tempo ormai è scaduto, direi.
Sì, scade domani. È abbastanza strana e francamente paradossale questa situazione. Io, cioè,
ma chi è che non è convinto e di cosa eventualmente? Perché non capiamo.
Certo, ma si può pensare che Maldini voglia qualche cosa in più a livello di influenza nel club rispetto all'anno scorso, oppure il fatto che il passaggio stia creando qualche rallentamento. Questo ci sta, però francamente quando due dirigenti lavorano così bene non si capisce perché si debba arrivare fino a giugno, ma non soltanto a giugno, ma anche ad aprile, perché tanto il Milan è in lotta per il vertice da due anni, insomma non è che il rinnovo deve essere equiparato al fatto che uno vinca il campionato, ma si è visto chiaramente che il lavoro era stato fatto benissimo già negli anni precedenti e soprattutto nell'ultima sessione di mercato estiva, quando insomma sembrava che il Milan fosse in difficoltà, invece con degli acquisti molto mirati, grazie anche a Maldini e Massara, ma ricordiamo che c'è una struttura dietro di osservatori, di scout, comunque ovviamente molto varia da poi, ovviamente ai Maldini e Massara, i frontman di questa cosa qua. Quindi arrivare fino all'ultimo giorno del contratto mi sembra abbastanza strano, ma doveva essere fatto non ad aprile o a maggio, ma anche già a gennaio probabilmente, per arrivare chiaramente a questo mese senza questo problema che sta diventando un po' grottesco, francamente.
Eh sì, voglio sentire anche Alessio, tu che idea ti sei fatto su questo, perché in effetti, come diceva Giampaolo, al netto dello scudetto, ma anche per i tanti talenti che poi questi due dirigenti hanno portato, la conferma probabilmente doveva arrivare già da tempo.
Sì, anche a me fa molto strano, una super conferma avrebbero meritato questi, sia Maldini che Massara, perché veramente hanno fatto, ma hanno preparato una politica, un allenatore, un'idea sana, un'idea di giocare a calcio, un'idea di provare in tutte le maniere a vincere in tutti i campi, e anche magari rischiando, quindi con giovani forti, anche con delle scommesse, quindi non so cosa stia succedendo dietro, non so, ma io mi auguro per i tifosi del Milan e per quello che ha fatto De Paolo. Io ho giocato con loro tantissimi anni, ma proprio per l'esempio che hanno dato come serietà, serenità, anche il momento l'anno scorso di enorme pressione, perché abbiamo visto le ultime 5-6 partite, come è stata gestita bene il Milan, come ha gestito bene questa pressione addosso che era veramente forte, e quindi insomma hanno meritato lo scudetto. Paolo è un grandissimo, quindi io mi auguro che venga super riconfermato, però certo fa un po' strano che non si è ancora fatto queste firme qua, perché comunque hanno dimostrato veramente di avere un progetto bello, sano e chiaro in testa e di portarlo avanti.
Voglio sentire anche Francesco Certo, osservatore a distanza, insomma, di quello che accade dalle parti di Milano, però immagino insomma anche tu stupito, non so che idea ti sei fatto di questo ritardo, dato che domani è il tempo ultimo, insomma il giorno ultimo.
Ma è chiaro, guardando da fuori non c'è un motivo, no, che possa giustificare questo ritardo. Personalmente sono un fan proprio scatenato di Paolo Maldini da sempre, in tutte le vesti lui abbia potuto, diciamo così, mettere la firma nel mondo del calcio. Nella fattispecie specifica sicuramente è chiaro che il Milan ha una struttura, diciamo, di osservatori molto importante e tutto quanto, però voi immaginate cosa sarebbe il Milan in assoluto senza Paolo Maldini, a livello della Roma senza Francesco Totti, ma forse anche di più, perché Maldini è il nome, Maldini è proprio una dinastia ben impressa sulle maglie del Milan, per cui insomma io credo che questo ritardo non deponga molto, molto bene, no, per la dirigenza. È chiaro che c'è stato il cambio di proprietà e tutto quanto, sì. Però cioè, non è che il Milan possa giocare tanto con questo nome, perché comunque la piazza io credo non gradirebbe mai, ma veramente mai, un addio di Paolo Maldini.
Anche perché poi il discorso verte anche su un'altra questione, perché con Maldini e Massara hai un'idea di mercato. Se poi dopo questo tiro e molla non dovessero essere confermati questi nomi, riparti da zero. Cioè il programma di mercato, l'idea di mercato è totalmente differente a questo punto, cambiano le carte in tavola.
Volevo aggiungere una cosa, se consentite. Cioè il discorso anche della... Vi ricordate anche l'idea, la scelta di confermare Pioli?
Sì.
Questa, ragazzi, è proprio targata Paolo Maldini.
È vero, sì, è vero.
Quindi se Pioli è stato messo nelle condizioni ideali per lavorare, Pioli ha sbagliato poco, chiaramente, in questi anni qui, però ha sbagliato qualcosa anche lui, no? Ma è normale nella crescita di una squadra, di un progetto tecnico, eccetera. Però loro poi alla fine non hanno avuto dubbi e hanno consentito a Stefano Pioli di lavorare in grande tranquillità. E questo ha creato appunto quella magia, quell'alchimia che ha portato il Milan allo scudetto. Smembrare tutto questo sarebbe abbastanza inopinato.
Torno da Alessio e poi voglio sentire Giampaolo anche su questa riflessione che faceva Andrea, cioè un ritardo delle firme che poi porta ad un ritardo anche delle operazioni di mercato, perché ovviamente insomma anche lì non è che si può andare troppo oltre, sarebbe un problema anche per il lavoro dello stesso allenatore. Alessio.
No, sono d'accordissimo. Tra l'altro ho letto, io non è che stia seguendo moltissimo, no, il campionato di Serie A, il mercato di Serie A, però ieri per velocemente ho letto un po' di cose, che Botman è andato a Newcastle, che sì, è stato un giocatore cercato, ricercato molte volte dal Milan, che Sanchez, no, è andato, forse ha scelto il Paris Saint Germain,
rischia di fare la stessa fine, comunque di sfumare,
ecco. Quindi insomma, sai, quando poi non c'hai, no, la sicurezza, il pieno potere di fare le cose, magari c'è anche dell'indecisione, i giocatori vanno via, indipendentemente che vanno via anche per prendere più soldi possibili, ognuno giustamente fa il suo mestiere, però veramente oggi questi presidenti, queste società stanno un po' esagerando, cioè stanno veramente con i soldi, vogliono comandare il mondo, e a me questo qua onestamente non piace. Ecco perché ho detto chapeau a Maldini per essere andato a prendere Leao, per essere andato a prendere Teo Hernandez, per aver rischiato un posto Tonali, perché questo giochino qua, che metto più soldi a tutti e compro il mondo, a me personalmente non piace. Quindi sono contento che il Paris Saint Germain non vinca la Champions League, perché adesso può dar via Neymar, paga metà ingaggio a Neymar, lo manda via, però il costo, le cifre che ha speso per Neymar, io non devo fare la morale a nessuno, però a me quel tipo di calcio lì non piace, che quei soldi compro tutto. Il Milan, Botman è andato là non per il progetto Newcastle, perché non c'è un progetto ma c'è solo investimenti di soldi, e il Paris Saint Germain è un'altra squadra che compra tutto e tutto solo quei soldi. Invece a me piace la politica di Paolo Maldini e Massara, e quindi sono contento che abbiano vinto lo scudetto, perché hanno un'idea e un progetto, non solo per i soldi. E quindi insomma spero che finisca questa cosa e che mettano queste firme qua. A parte che Paolo solo un nome, a parte che l'ha dimostrato anche, non solo essere un grande giocatore non vuol dire essere un grande dirigente, perché è un grande dirigente, ma io Maldini gli farei un contratto a vita, forse un presidente del Milan a vita.
Torno da Giampaolo Gherarducci. Alessio diceva probabilmente anche Renato Sanchez è sfumato, a questo punto in ordine di apparizione e di importanza la priorità per il Milan è comunque il trequartista, e ti chiedo anche se eventualmente, vista la situazione al momento un po' in stand by con l'Inter, tu uno come Paolo Dybala lo vedresti bene il rossonero?
Guarda, Dybala, beh, è un giocatore eccezionale, però si è visto anche nelle ultime stagioni insomma che ha problemi fisici abbastanza rilevanti. Insomma, come trequartista nel Milan non ce lo vedo molto bene, perché non mi pare uno che lavori tanto in fase difensiva. Poi è chiaro che se dovesse accettare 4 milioni all'anno è un altro discorso, ma mi sembra abbastanza difficile. Forse sarebbe un giocatore diverso. Pioli nell'ultimo periodo infatti non ha fatto giocare Brian Diaz, ma addirittura a volte anche Krunic, non soltanto che sì, perché gli serviva comunque un giocatore, insomma, che lavorasse anche in quella fase difensiva che diventava importante per recuperare palla in altre quarti avversaria. Insomma, ci vedo bene un altro tipo di giocatore, poi chiaramente questa è una questione personale. Poi è chiaro che Dybala ti dà, insomma, tantissimo a livello di qualità offensiva, e questo è un vantaggio, però bisogna sempre pesare le due cose, il fattore fisico innanzitutto, e poi anche quello economico, che comunque nel Milan è sempre molto importante perché ha un tetto di ingaggi di un certo tipo.
Chiudo il discorso Milano perché poi Andrea vi porta su un altro club, con il messaggio che ci scrive Simone, che dice: penso pagheremo questo ritardo delle firme per tutta l'estate perché non dà la sensazione di stabilità. Passa un pochino questo messaggio alla fine in questo momento. Andrea,
visto che si parlava di tetto ingaggi, allora sì, apriamo il discorso Lazio, che là sicuramente stanno molto attenti al tetto ingaggi, a come spendere, quando spendere, perché comunque Sarri continua a fare dei nomi che continuano a non arrivare, trattative lunghe per Romagnoli, specialmente anche per Casale. All'inizio sembrava dovesse andare alla Lazio, invece domani farà le visite mediche con il Monza. Sarri si deve preoccupare?
Francesco,
ma bisogna vedere se il giocatore poi le andrà a fare veramente queste visite. Non mi pare entusiasta dell'approdo a Monza, insomma, a Casale, però al momento tant'è, vedremo, insomma. Guardate, ieri Sarri appunto ha
insomma ha parlato in maniera abbastanza chiara, schietta, direi
perché poi lui non è che c'ha molti peli sulla lingua, chiaramente. Diciamo, in sintesi, lui ha benedetto l'acquisto di Marco Sant'Antonio, prendendosi anche, diciamo, abbastanza la paternità di questa operazione. Io sto attento quando lui usa il plurale, usa la terza persona plurale. Chiaramente lui quindi benedice questo arrivo qui, e invece in qualche maniera dice: io ho detto quello che dovevo dire allo staff, alla società, nelle persone del presidente e del direttore sportivo sul portiere, e sì, in particolar modo sul portiere, la domanda sul carne secchi.
È un investimento a lungo termine
poi dice: vedremo quello che decideranno. Questo non mi fa impazzire come messaggio, chiaramente, perché implica una sorta, diciamo così, di distanza, se non di separazione, eccetera. È indubbio che la Lazio appunto sia un pochino frenata in questo mercato. Fatto sta che sicuramente Sarri sa benissimo che le squadre purtroppo per il lavoro degli allenatori non si compongono del tutto prima del ritiro, e anche la Lazio non farà eccezione. Cioè, se ci pensate, mancano 5 giorni al ritiro delle squadre, quasi tutte. La Lazio stessa partirà, mi pare, il 5 o 6. È chiaro che non può essere formata. Il problema del mercato, ragazzi, è che dura due mesi ufficiali pieni, e poi chiaramente comincia molto prima, e poi durante l'anno stesso lo vediamo. Cioè, è una gran rottura di scatole per gli allenatori.
Però ecco, proprio perché è lungo, almeno su alcuni punti importanti, per esempio come la Lazio e la difesa, visto che ha subito tantissimi gol, si cerca l'accelerazione lì.
Ti faccio un esempio: ti ricordi Ronaldo quando è andato via dalla Juventus?
Sì, due giorni prima del gong. Era due giorni prima del gong.
Sì.
Voglio dire, no, questo cambia totalmente i piani di un allenatore. Allora, gli allenatori contano o non contano? Cioè Dybala, avete parlato di Dybala. Dybala, io cercavo, mentre voi ragionavate su Dybala, di pensare agli allenatori, no? Chiaramente di vertice, che poi sono gli stessi dello scorso anno, non sono cambiati praticamente, e come Dybala potrebbe adattarsi ai moduli di questi allenatori, perché alcuni sono integralisti, altri un pochino meno, e quindi tu devi togliere le carte, no? Questo lo scarti, questo, capito come? Cioè, questo è l'unico ragionamento che si può fare per la Serie A, parlo. Beh, la Lazio è la stessa cosa, però la Lazio ha un allenatore in questo senso molto molto, non voglio dire integralista, ma certamente, per esempio, uno come Dybala dove lo metti? Non lo puoi mettere, se no dovrebbe fare il quinto attaccante, non c'è spazio per il trequartista, ok? E in ogni caso l'urgenza della Lazio, l'ho sempre detto anche da voi, è il portiere e naturalmente anche la difesa. molto meno l'attacco, perché ci sarà tempo per acquistare quello che dovrà essere chiaramente un vice immobile, e non, voi sapete che la Lazio non andrà mai a prendere un grandissimo personaggio per oscurare Immobile. Mentre il discorso del centrocampo, andando via Leiva si è preso Marco Sant'Antonio, non ho mai creduto, non lo credo neanche oggi, che la Lazio rivoluzionerà per tre terzi il centrocampo, per cui credo che soltanto uno tra Luis Alberto e Milinkovic eventualmente andrà via, solo uno e non tutti e due. E mentre è urgente assolutamente che la Lazio, che l'anno scorso ha preso tantissimi gol, ringiovanisca e modifichi questo reparto difensivo e si affidi a un portiere con la P maiuscola. Queste sono le urgenze. Gradirei che la Lazio lo facesse prima del ritiro, comunque insomma nei primissimi giorni del ritiro, ma proprio per permettere all'allenatore di lavorare in una certa maniera,
una base iniziale.
Ecco, su questo
altrimenti il ritiro, scusami Eleonora, non serve a poco, capisci? Cioè questo è
chiaro. Sì, sì.
E poi uno come Sarri il ritiro non lo fa durare una settimana, eh?
Certo.
Vedete, per esempio la Roma dura una settimana, poi si parte. La Lazio no.
Sì, perché sì, no, è più certo, c'è un lavoro più. Sì, sì,
lo
sì,
devono
sì,
capire.
Chiaro. Voglio sentire su questo anche Alessio e poi Giampaolo, insomma, che l'ambiente di Roma anche lo conosce bene. Alessio, è una Lazio in questo momento un po' più indietro rispetto alle altre squadre con le operazioni di mercato, anche rispetto a quelle che sono le esigenze? Francesco ora le ricordava molto bene, a partire dalla difesa. E ti chiedo anche, eventualmente si è parlato del vice Immobile, vista la situazione Mertens-Napoli, uno come lui lo vedresti bene, visto che insomma andrebbe poi anche a ritrovare l'allenatore che di fatto l'ha inventato?
Beh, Mertens onestamente lo vedrei bene in tutte le squadre anche di prima fascia. La Lazio oggi la metto in seconda fascia, ma Mertens è un giocatore importante che può giocare. Prima ascoltavo, no, la Lazio deve mettere dentro dietro, deve mettere magari dentro la metà campo forse coperta, però per me davanti a me la Lazio non piace, perché non mi è convinto neanche l'anno scorso. Mi sembra che sì, abbia fatto dei gol, ma non ti abbia mai dato la sensazione di una squadra forte che ti potesse far male in questo momento. Zaccagni poi è uscito bene nella seconda parte della stagione, però Felipe Anderson
sì,
non mi ha entusiasmato, ma non mi ha mai entusiasmato come continuità. Ha fatto anche un discreto campionato, però di gol non è che ne abbia fatto tantissimo, quindi lì la Lazio deve mettere dentro. Detto questo, in difesa anche, però dopo qua dipende un po', cioè a me sembra che la Lazio, cioè il discorso Lazio sia molto grande da fare anche lungo. Nel breve posso dire che Sarri è un tipo di allenatore che vuole i suoi giocatori, dall'altra c'è una proprietà che vorrebbe anche prendere giocatori magari che, anche se non si adattano tantissimo al loro gioco, però magari poi da rivendere. Quindi non se hanno detto che Sarri non gli piace il giocatore particolare, ma vuole giocatori proprio messi nelle loro posizioni. Magari Tare vuole anche dei giocatori, dei profili che possono anche non essere magari disciplinati al 100% praticamente, però che abbiano qualcosa di importante anche per un domani rivendere. Insomma, abbiamo visto le difficoltà che ha avuto con Luis Alberto Sarri nel discorso che devi giocare in una certa maniera. Il discorso fatto del ritiro è una cosa molto chiara. Sarri predilige un ritiro lungo perché movimenti fatti apposta, tutto così, altre squadre no. Quindi anche il giocatore che va da Sarri deve capire come lavora.
Contesto.
Mi sembra che tra Sarri,
sì,
Sarri la società bisogna mettersi un attimo d'accordo, perché prendere i profili o che vuole Sarri o che vuole Tare.
Giampaolo, in questo eterno braccio di ferro, insomma, alla fine chi avrà la meglio? Perché insomma adesso Sarri il primo anno l'ha terminato, c'è una nuova sessione di mercato che comincia, bisogna mettersi un attimo d'accordo, no? In vista della nuova stagione.
Certo, Sarri come Pioli, Allegri, tutti vorrebbero la squadra pronta il 5 di luglio, però purtroppo giugno è un mercato riservato ai ricchi, bisogna aspettare magari qualche offerta a fine agosto per arrivare magari a qualche giocatore così che in esubero in grandi club, che magari uno insomma può prendere a prezzi di saldo. È chiaro che insomma tutti vorrebbero la squadra fatta e finita subito, però ormai non è possibile perché siamo in un mercato complicato, perché i soldi sono pochi. E poi Sarri ha comunque alle spalle un presidente che è sempre molto attento, a volte anche troppo, a questo aspetto, e quindi sa benissimo che incontra delle difficoltà. di un certo tipo e non vedo come possano essere risolte da due caratteri molto forti come quello di Sarri e quello di Lotito.
Due belle personalità.
Ma più che altro la sensazione è che proprio la scelta di Sarri, quando fu, era proprio per cercare di dare un cambiamento, ovvero Lotito che dice: io rimango sempre quello che sono, però con lui voglio lanciare un segnale, ovvero alzare l'asticella. O se non è questo il suo pensiero, deve essere per forza questo, perché la Lazio, adesso che c'è Sarri, non ha mai avuto un allenatore di questa importanza, quindi non ci sono vie traverse.
Il 5-2-9 finale ci scrive: Tare ha finito il suo corso, perché al momento la realtà è che andremo in ritiro senza un portiere e con il solo Patrick.
Ad oggi sono Patrick, Kamenovic e Radu. E Acerbi che tornerà dopo.
Francesco, sì.
Due cose, no, questa cosa qui di Tarri che stavi dicendo un attimo fa è molto importante, cioè la vera novità della gestione Lotito in questi anni qui è stata proprio quest'ultima, cioè in precedenza l'allenatore, non dico che abbia scommesso, il presidente non dico che abbia scommesso, ma ha puntato su allenatori che sono stati vincenti.
Beh,
che
con Inzaghi una mezza scommessa sì, perché non aveva ancora allenato il
testo. Guarda, Lotito ha questo, guarda, tra i mille difetti, mille uno, c'ha sempre un grande merito, sa scegliere gli allenatori. Questo non, nessuno può disconoscerlo, perché guardate Pioli e Inzaghi, che sono stati ovviamente non erano all'epoca quelli che sono oggi, ma anche grazie al percorso nella Lazio sono diventati quelli che sono oggi. Tornando indietro, non vi devo ricordare Delio Rossi, che ha fatto molto bene, lo stesso Reyes, cioè, chiaramente però erano tutti allenatori di un certo tipo. Per sintetizzare, Sarri è la novità, perché prende Lotito, un allenatore formato di nome, di grido, con il quale tu dai l'impressione di voler fare il salto di qualità. È evidente che tu devi completare questo salto di qualità ideologico con l'arrivo di Sarri in maniera concreta, con una squadra, diciamo, che sia espressione proprio del pensiero e dell'ideologia di un allenatore di questo tipo. Cioè, non è, a Roma si dice, non è simpaticissima come parola, però il minestraro, no? Lo sapete che vuol dire,
sì.
A Roma Sarri non è questo tipo di allenatore, cioè non è che uno che si adatta dice vabbè io ho questi, no. Sarri ha un sistema di gioco e ha una sua filosofia, quindi Lotito deve assolutamente, altrimenti rimane a metà del guado tra il grande balzo in avanti e con l'arrivo di questo allenatore qui, e poi però la paura di fare il salto in più, eccetera. Volevo dire una cosa, se mi consentite.
Abbiamo veramente 10 secondi, perché poi dobbiamo chiudere il blocco.
La Lazio ha segnato, sì, 77 gol, secondo attacco della Serie A, secondo attacco, non è decimo, difesa da decimo posto, quindi è evidente che la Lazio ha segnato i gol, non è vero quello che diceva Alessio, in questo senso deve correggere molto la difesa.
Sì, beh, stando a questi numeri, la priorità
una delle stagioni
sarà...
della Lazio ha subito più di
due. I numeri finali,
il decimo attacco, io penso a te, gli avrei dato il decimo attacco, quindi chiedo scusa se ho fatto così tanto.
Ma figurati, però per dire, cioè,
però mi sembrava che non tirasse mai in porta a me la Lazio, che non facesse male.
Alessio, uno scarto pazzesco tra i gol fatti e i gol subiti, che non depone bene, questo, però l'attacco ha funzionato, capito?
C'è da migliorare. Allora, Alessio, se puoi rimanere un altro pochino, sì, ci sono tante domande e curiosità per te, le recuperiamo tra pochissimo. Io intanto ringrazio Gianpaolo Gherarducci, Mediaset, per essere stato con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.
E ringrazio anche Francesco Certo, Radio Dimensione Suona.
Grazie a voi, buon
alla prossima, anche a te. Allora, ci fermiamo un attimo, tra poco tutte le vostre curiosità con Alessio Tacchinardi.